Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Italo Molinaro e Paolo Tognina. In redazione Luisa Nitti e Corinne Zaug.
L'esempio delle personalità ricordate qui nel Giardino dei Giusti ispirerà le mie azioni quotidiane come persona e come capo del Dipartimento Federale degli Affari Esteri. Grazie per la vostra attenzione.
E il consigliere federale Ignazio Cassis a parlare mentre siamo al Parco Ciani a Lugano. A pochi metri c'è il lago, non lontano la biblioteca cantonale, ma anche un bel parco giochi per bambini. È un luogo splendido della città e c'è un motivo in più per venire a rilassarsi qui, oltre alla calma, alla luce, alla bellezza dei fiori. C'è infatti un piccolo giardino nel giardino da venire a visitare, un posto in cui fermarsi per prendere ispirazione. La città di Lugano e la Fondazione Federica Spitzer hanno voluto fortemente la creazione del Giardino dei Giusti, un luogo che ricorda quattro personalità ticinesi che in momenti difficili del Novecento hanno salvato la vita di chi era perseguitato, hanno accolto anche a costo di assumersi dei rischi. A questi giusti, a queste persone che anteposero la loro coscienza agli interessi personali, dedichiamo oggi la puntata di Chiese in diretta. Buongiorno. Buongiorno da Luisa Nitti, ben ritrovati. Quattro alberi di ulivo ancora giovani e delle semplici targhe ricordano queste figure. Carlo Sommaruga e Anna Maria Valagussa, che diedero protezione ad ebrei perseguitati dal regime nazista. Francesco Alberti, sacerdote, giornalista, impegnato nella denuncia del nazifascismo. E il pastore valdese Guido Rivoir, che negli anni 70 promosse l'accoglienza di profughi in fuga dalla dittatura cilena. All'inaugurazione hanno partecipato esponenti politici comunali e cantonali, ma anche il rettore dell'Università della Svizzera Italiana, Boas Erez, e l'ambasciatore italiano in Svizzera, Marco Del Panta Ridolfi, che ha rievocato fra l'altro la triste pagina delle leggi razziali promulgate nel 1938 in Italia. Il Giardino dei Giusti, lo dicevamo, è stato promosso dalla Fondazione Federica Spitzer e dal suo presidente. Moreno Bernasconi, siamo qui al Parco Ciani a Lugano, dove abbiamo appena inaugurato il Giardino dei Giusti. C'è in questa città una importante tradizione umanitaria?
È vero, che ci viene soprattutto dal Risorgimento, quando chi si batteva per la libertà era perseguitato in Italia, ha trovato qui un porto sicuro. Quello però era, diciamo, un movimento di intellettuali, di élite. E dopo c'è stato di più, come dimostrano i quattro giusti che noi abbiamo deciso di omaggiare, e questa sottolineatura di omaggiare delle persone comuni, delle persone semplici, è forse la caratteristica più importante di questo Giardino di Lugano, che come lei sa è una prima, non soltanto nella Svizzera italiana, ma in Svizzera.
Che cosa ha spinto, secondo lei, queste persone anche semplici, come lei diceva, ad agire in momenti molto critici della storia del Novecento?
La loro coscienza, il fatto che nella loro coscienza e nella loro consapevolezza di esseri umani e di famiglie, perché nel caso di Carlo Sommaruga e di Anna Maria Valagussa si tratta di una famiglia, la solidarietà con ogni essere umano e la sua dignità era prioritaria rispetto a ogni altro interesse, rispetto a ogni calcolo, e Dio sa se nei tempi bui anche le famiglie, diciamo, di persone probe hanno degli interessi da difendere, dei bambini da difendere. In questo caso loro hanno anteposto la loro coscienza e la solidarietà con ogni essere umano alla ragion di Stato e ai loro piccoli o grandi interessi.
Proviamo a conoscere più da vicino questi giusti, queste persone che vengono ricordate a Lugano. Chi era Francesco Alberti, questo sacerdote antifascista, appassionato sostenitore della libertà? Il collega Italo Molinaro è riuscito a scovare, come ascolteremo fra un attimo, alcune testimonianze inedite delle registrazioni della voce di Alberti custodite negli archivi della nostra radio. Ascoltiamo il servizio.
Libertà è la facoltà di disporre di se stessi, la libertà della volontà. Essa è un dono di Dio e con ciò una legge fondamentale, naturale, in forza della quale l'uomo è padrone dei suoi pensieri, delle sue decisioni e delle sue azioni.
Questa appassionata e vera e propria ode alla libertà viene dalla viva voce di Don Francesco Alberti e fu pronunciata allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Il documento sonoro è conservato negli archivi della nostra radio, dove Don Alberti teneva una rubrica settimanale, e una nota della scheda d'archiviazione specifica che questa registrazione non fu mai diffusa. Il motivo è semplice. Malato di cuore, Don Alberti era morto qualche giorno prima della prevista messa in onda. Don Alberti in realtà leggeva con enfasi un testo dei vescovi svizzeri dedicato al valore della libertà, scritto in luglio per la festa federale di ringraziamento del settembre successivo. Lo scoppio della guerra e la pressione delle dittature europee rendevano queste riflessioni di una attualità estrema. Siamo partiti da un esempio concreto che ci fa intuire l'importanza che ebbe Don Francesco Alberti per la difesa di quei valori che oggi sono celebrati con l'iniziativa di Un Giardino dei Giusti anche a Lugano, giardino che riserverà anche a Don Alberti un ricordo specifico.
Don Alberti è stato una voce coraggiosa, profetica, in senso antifascista, è stata veramente la voce che ha permesso al Ticino di esprimere un dissenso rispetto alle vicende storiche che sono state invece caratterizzanti per l'intera Italia, per avere una coscienza di cosa significava il totalitarismo anche razziale. Anche nel momento più forte, penso alle leggi del 1938, si è espresso in maniera molto chiara, in maniera molto forte, riprendendo temi che a quel momento magari non si volevano esporli all'attenzione pubblica.
Davide Adamoli, storico ricercatore presso l'archivio diocesano di Lugano. Francesco Alberti era figlio di emigranti malcantonesi, nato a Montevideo, in Uruguay, nel 1882. Rientrato in Ticino, entrò nel seminario lombardo a Monza e, nel corso degli studi, venne a contatto con i primi movimenti politici cattolici italiani in area popolare. Fu parroco a Bioggio fino al 1917 e poi si diede al giornalismo, dirigendo in particolare del quotidiano conservatore Popolo e Libertà. Per anni, ogni settimana, a Radio Monteceneri commentò il Vangelo con originalità e concretezza. E tuttavia Alberti fu anche osteggiato per il suo antifascismo militante. Non era scontato nella Svizzera degli anni 30 stare dalla parte che poi la storia avrebbe consacrato. Sentiamo ancora Davide Adamoli.
All'interno della Chiesa e poi soprattutto del Partito Conservatore dell'epoca, quella di Don Alberti non fu una posizione facile. A partire dal 22, quindi dall'arrivo del fascismo al potere in Italia, ci sono state molte voci che cercavano di trovare un accomodamento con l'Italia fascista. Don Alberti in questo senso ha voluto conservare una grande chiarezza di spirito a livello di azione politica, di testimonianza dei valori fondamentali della democrazia, dello spirito elvetico che lui stesso ha cercato di difendere in molti modi. Per esempio, quando nel 1924 è stato pubblicato un libretto irredentista, quindi favorevole all'annessione del Ticino all'Italia, quando ha visto che in una libreria di Bellinzona questo pamphlet è stato esposto, è subito andato in governo e ha chiesto che entro mezzogiorno questa libreria, questo fascicolo, non fosse più presente, dando al consigliere di Stato poche ore per risolvere la situazione, se no sarebbe intervenuto lui con degli amici. O anche quando c'è stato nel 1934 questo tentativo di marcia dei fascisti ticinesi, diciamo, su Bellinzona, quando alcune persone gli dissero il giorno prima magari che era meglio di andare un attimo fuori città, lui ha detto no, io li aspetto lì, al limite li butto poi giù dalla finestra o dalle scale. Quindi era una persona comunque che si faceva ascoltare, un po' per, chiaramente anche perché era una persona anche di polso, però anche sicuramente per la forza della sua testimonianza.
Alberti non fece in tempo a conoscere l'abisso più nero delle persecuzioni ebraiche. Morì, come dicevamo, allo scoppio della guerra, eppure anche su questo aveva visto giusto.
Per esempio in radio non ha mai parlato chiaramente di termini politici, però ha fatto degli accenni anche al fatto che comunque la razza o la religione o altre forme di discriminazione erano comunque intollerabili da parte dei cattolici. Spesso ricordava il fatto che il cristianesimo non poteva prescindere dalle sue radici ebraiche.
così anche il popolo, composto di uomini liberi, deve essere un popolo libero. La collettività statale ha diritto alla libertà. Questa non deve essere violata da nessun altro Stato. Perciò il popolo ha il diritto e il dovere di difendere la sua libertà, se il bisogno lo richiede, anche con le armi alla mano.
Difendere la libertà, parole dei vescovi svizzeri lette e rilanciate però da Don Alberti nel suo ultimo intervento a Radio Monteceneri. I vescovi le scrissero in luglio, dicevamo, e in settembre scoppiò la Seconda Guerra Mondiale. Alberto Lepori, buongiorno. Lei è un profondo conoscitore dell'opera del pensiero di Don Francesco Alberti. Che significato aveva per lui questo appello alla difesa della libertà in questo momento storico?
Don Alberti è stato giornalista specialmente e nella sua presenza di giornalista ha tenuto come base dei suoi giudizi la difesa dell'uomo, la difesa della dignità dell'uomo. Quindi si è pronunciato contro il fascismo perché negava la democrazia, cioè la dignità di poter decidere le sorti del proprio paese. Ha difeso gli ebrei prima contro il nazismo, che ha cominciato la persecuzione già nel 1935, e poi nel 1938, quando sono state dichiarate anche in Italia le leggi anti-ebraiche, ha avuto un argomento in più per condannare il fascismo. Don Alberti è stato anche profetico, perché oggi più nessuno sostiene contro la democrazia il fascismo, mentre una volta anche nella Chiesa a giustificare un sistema politico era il risultato, cioè che contava era se un sistema politico fa il bene comune e non come viene retto un paese. In questo senso anche la Chiesa oggi è arrivata a riconoscere che è la democrazia che permette la dignità dell'uomo.
Vecchio inno nazionale svizzero, quello ascoltato in chiusura del servizio di Italo Molinaro, Ci chiami o patria, un inno che ci ha fatto immergere nell'atmosfera di quegli anni, gli anni in cui visse Francesco Alberti. Un po' diversa l'atmosfera al Parco Ciani durante l'inaugurazione del giardino, dove i danzatori della compagnia Moto Perpetuo hanno proposto suoni, musica, immagini suggestive. Un evento della memoria che ha raccolto insieme persone di ogni generazione, i più anziani, i ragazzi delle scuole e anche diversi discendenti delle famiglie dei quattro giusti che vengono ricordati. Il sindaco di Lugano, Marco Borradori.
Lugano città aperta ci ricorda la tradizione, la cultura, le radici, la traccia che ha lasciato questa città, che comunque in passato ha accolto delle persone di valore ma anche delle persone semplici qui sul suo territorio. Lugano ha un presente fatto di 140 nazionalità diverse e ha un futuro ancora all'insegna dell'accoglienza, dell'apertura, un luogo di incontro, semplicemente così, di dialogo, se possibile di colloqui.
Fra i sostenitori di questo progetto a Lugano ha avuto un ruolo importante l'associazione italiana Garivo, la Foresta dei Giusti, che da anni promuove la creazione di giardini dei giusti in Italia e in tutto il mondo. Il suo fondatore e presidente è Gabriele Nissim.
Parlare dei giusti significa fare educazione, significa educare le persone alla cittadinanza e alla responsabilità, cioè vuol dire trasmettere i valori etici e valori comportamentali. Questo spirito vorrei che ci fosse in Svizzera, cioè che il giardino è bello se dietro nasce un grande processo educativo. Quegli alberi che noi vediamo lì hanno vita se si fa educazione nelle scuole. E questo secondo me è la grande sfida. Io penso ai giusti che agiscono prima che il male accada e sono questi quelli a cui noi dobbiamo pensare ed è questo appunto il senso di un giardino dei giusti.
Torniamo ancora a capire chi erano queste persone ricordate dal giardino dei giusti di Lugano. Parliamo adesso dei coniugi Carlo Sommaruga e Anna Maria Valagussa. Vogliamo scoprire in che modo offrirono protezione a persone ebree perseguitate dal nazismo. Ci aiuta in questo il servizio preparato da Corinne Zaug.
Qui è tornata la calma, calma apparente, quasi normalità. Mentre ti scrivo, si sentono le cannonate e le bombe di un attacco aereo verso Ostia. Quando arriveranno qui? Che succederà nel frattempo? La gente è allarmatissima. Ognuno inventa soluzioni, magari inutili, pur di fare. Non ti dico la sequela di persone che vengono da me. Io faccio quello che posso per tutti, e specialmente cerco di mantenere calma e coraggio. E di quest'ultimo, quanto bisogno c'è? Roma, 7 settembre 1943.
E questo è un estratto da una delle tante lettere che quasi quotidianamente Carlo Sommaruga scriveva alla moglie Anna Maria Valagussa, rimasta con i loro quattro bambini in Ticino durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale. Lettere oggi depositate dalla famiglia Sommaruga presso l'Archivio Federale a Berna, che ci raccontano di una coppia di sposi separati dalla frontiera, dalla guerra e tesi ciascuno a fare del bene là dove la vita li ha condotti. Carlo a Roma, dove, approfittando della sua posizione di consigliere capo della legazione svizzera, faceva, come ebbe a scrivere in una delle sue lettere, tutto quello che posso per tutti, mentre sua moglie, in una sorta di simmetria, si adoperava per le numerose famiglie italiane che dopo l'armistizio giungevano in Ticino. È una storia particolare quella della famiglia Sommaruga. Una storia legata ad una sensibilità nei confronti del prossimo che ha attraversato le generazioni e i secoli. A ricordare oggi questi genitori e nonni così particolari, Cornelio Sommaruga, già presidente del Comitato Internazionale della Croce Rossa, e sua figlia Lavinia, direttrice per la Svizzera italiana di Alliance Sud. Ma questo impegno in favore del prossimo che entrambi avete e state portando avanti anche nella vostra vita, si può farlo risalire ad una tradizione di famiglia?
Penso che non sia qualche cosa che sia veramente una tradizione, un DNA, come si dice, che abbiamo di Croce Rossa. È in fondo un po' l'occasione che si presentava per l'uno o l'altro, a cominciare da mia bisnonna, la Marietta Crivelli Toricelli, e poi anche mio nonno Cornelio a Lugano, e poi mia madre, quindi da parte della linea di mia madre a Roma, che era crocerossina, e poi io, quando io sono stato chiamato al Comitato Internazionale della Croce Rossa, non avevo nessun legame con la Croce Rossa, era in fondo qualcosa di un po' casuale che è capitato.
Giorgio Perlasca salvò più di 5.000 ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale. Il figlio Franco ne venne a conoscenza quasi casualmente solo negli anni Ottanta. Nella vostra famiglia come si sono maneggiate queste notizie? Voi sapevate del prodigarsi di Carlo e Anna Maria nei confronti di chi aveva da una parte e dall'altra della frontiera bisogno del loro aiuto?
In famiglia nostra abbiamo sempre saputo che c'è stato un grande impegno e un grande servire.
Ho sempre avuto una grande ammirazione per i miei genitori, per la loro intesa, e poi l'ho vissuta anche a distanza di loro, quando nel 43, il 44 fino al 45, alla fine del conflitto, si scrivevano regolarmente e abbiamo sempre sentito quello che mio padre scriveva, e in ogni lettera, che poi era una specie di diari che mio padre faceva, in questi diari così c'era sempre qualche cosa dell'affetto familiare. Poi si passava a descrizione della situazione politica in Italia e specialmente a Roma, e un'altra parte era certamente quella della sua preoccupazione di proteggere ebrei e di fare delle comunicazioni tra le famiglie al di là della frontiera.
Quindi lei, Cornelio Sommaruga, è sempre stato coinvolto e testimone, così come lo sono i bambini, da un lato inconsapevoli, dall'altro presentissimi, di una storia d'amore che superava i suoi genitori, riversandosi verso le vittime di un conflitto che lasciava tutti feriti. La particolarità dell'impegno dei suoi genitori era che non riguardava solo ebrei antifascisti, ma chiunque ne avesse necessità.
Sì, è giusto, non era limitato a ebrei, erano anche famiglie conosciute, nobili, vicine a casa reale, e molto spesso i bambini, i figli che passavano magari la frontiera senza i genitori, di cui bisognava occuparsi. Un esempio è stato quello della famiglia del generale Cadorna, quando i figli passarono la frontiera e furono accolti da mia madre al Monte Ceneri, dove avevamo una casa.
Per lei, Lavinia, come è venuto il contatto con questa realtà familiare?
Sapevo di mia nonna che aveva un ruolo importante nel mettere in collegamento certe famiglie, ma sempre quello che ho capito, che è un po' anche quello che ha portato mio padre a accettare la presidenza del CICR, è questo modo del servire, servire l'umanità, servire l'altro.
È stato detto, Cornelio Sommaruga, che suo padre ha fatto cose al di fuori e al di sopra delle consuetudini. C'era quindi anche allora un margine dove l'umanità della singola persona poteva trovare, nonostante tutto, il suo spazio per agire.
Mio padre certamente ha fatto molto di più di quello che era la sua attività di diplomatico per gli interessi stranieri della Svizzera a Roma, dove doveva proteggere e assistere i cittadini di quei paesi che erano in guerra con l'Italia. Lui ha fatto molto di più, occupandosi di ebrei, occupandosi di perseguitati e specialmente facendo una serie di comunicazioni attraverso il Corriere Diplomatico, in modo che mia madre potesse dall'altra parte, a Lugano, fare quello che c'era da fare per informare le persone che dovevano ricevere queste notizie.
Ricordare in questo nostro tempo caratterizzato dalla dimenticanza è importante. La creazione di un giardino dei giusti risveglia la memoria, le memorie. Che cosa ha pensato quando è venuto a conoscenza che questa iniziativa della città di Lugano e della Fondazione Federica Spitzer andava a risvegliare proprio le sue memorie familiari?
Essere chiamato nel giardino dei giusti è stata una sorpresa. E penso che ci sarebbero stati tanti altri ticinesi che avrebbero meritato di essere riconosciuti.
E lei, Lavinia?
Mi auguro che tanta gente possa sostare lì, in quelle panchine lì vicino, meditare, perché c'è questo angolo di lago magnifico, essere occasione per ripartire.
Nel servizio curato da Corinne Zaug abbiamo appena ascoltato la vicenda dei coniugi Sommaruga. Chi era invece il pastore valdese Guido Rivoire? Era nato in Valle d'Aosta, ma residente a Lugano fin dal 1951. Negli anni 70, un contesto dunque più recente rispetto agli altri tre personaggi che abbiamo appena ricordato, Rivoire fece entrare clandestinamente dall'Italia verso la Svizzera centinaia di cileni in fuga dal regime di Pinochet. Si chiamava Azione Posti Liberi. I profughi alla fine furono circa 400, venivano aiutati a varcare il confine e accolti in famiglie ticinesi. Il pastore fu poi processato per favoreggiamento dell'immigrazione illegale, ma fu successivamente scagionato da ogni accusa, con la motivazione che la sua azione per i profughi era mossa da ragioni umanitarie. Guido Rivoire, cofondatore del mensile Voce Evangelica nel 1939, contribuì anche all'integrazione del protestantesimo nella società ticinese, anche grazie al suo impegno per le trasmissioni evangeliche della RSI. Fu consigliere comunale a Lugano e fu anche deputato al Gran Consiglio ticinese alla fine degli anni 70 per il Partito Socialista Autonomo. 70 anni dopo la promulgazione delle leggi razziali in Italia da parte del regime fascista, il Giardino dei Giusti di Lugano, il primo in Svizzera, rende omaggio ai quattro ticinesi di cui abbiamo parlato in questa puntata di Chiesa in Diretta. Sulla riva del lago, al Parco Ciani, questo piccolo giardino che vi invito a visitare è un'esortazione. Da un lato invoglia a fermarsi, a ricordare, dall'altro chiede di non restare fermi nella memoria, ma di agire, con lo stesso spirito semplice e limpido che animò anche i Giusti di Lugano. Mentre andiamo alla conclusione di questa puntata di Chiesa in Diretta, vorrei ricordarvi un appuntamento. Domenica prossima la Chiesa Cattolica celebrerà la Domenica dei Media. Questo annuale appuntamento riguarderà le cosiddette fake news. Sul sito internet cat.ch troverete molte altre indicazioni. La puntata di Chiesa in Diretta si chiude qui. Da Luisa Nitti l'augurio di una serena domenica. A risentirci fra una settimana.